Rossella Marchini ha scritto un articolo su Dinamo Press sull'occupazione femminile rispetto alla riapertura delle scuole e su tutte le problematicità legate al genere e a questa famigerata fase 2. L'ascoltiamo.
Allora sì, dicevo, l'articolo è stato scritto perché abbiamo visto da un blog del Sole 24 Ore che un'imprenditrice donna diceva che non poteva riaprire perché le sue dipendenti donne, se non riaprivano le scuole, non potevano tornare al lavoro. Il che questo collegamento fra lavoro femminile e problema dei figli ci sembrava un concetto da rimettere in discussione. È vero che i bambini dovrebbero poter tornare a scuola, è un loro diritto come affrontare la vita sociale, questo si fa nella scuola, però il discorso di come riaprire le scuole in un'epoca in cui ancora il contagio è così diffuso è un discorso. Il lavoro femminile è un altro discorso. Se noi uniamo e colleghiamo le due cose, vuol dire che riconosciamo che la cura, il lavoro di cura, la responsabilità dei figli è esclusivamente una cosa che riguarda le donne. E questa cosa è anche da, come dire, da ambienti di compagni, di femministe, viene continuamente come dire, riproposta questo discorso scuole lavoro delle donne, come se la genitorialità non fosse una cosa che dobbiamo rivendicare e condivisa, come se il welfare non dovesse riguardare tutti, ed è una cosa. Allora, da questo è partito, diciamo, quel testo che abbiamo scritto, e anche perché Alice vive in Francia, lì il problema della riapertura delle scuole, se avete seguito, data per sicura l'11 maggio, non è sicura per niente, nel senso che sia gli insegnanti che il personale che lavora nelle scuole si sono rifiutati di tornare al lavoro, però lì, anche lì è la controindustria francese che preme per riaprire tutto, riportare tutti al lavoro, però in Francia non c'è questo diciamo collegamento di genere, cioè non sono le madri che non tornano al lavoro, non tornano al lavoro né le madri né i padri, se non esiste un welfare. Quindi diciamo la cosa che secondo noi doveva essere messa in evidenza è di smetterla di collegare il lavoro femminile alla riapertura delle scuole e alla cura di, non solo dei figli, ma al lavoro di cura in generale, no? Questa dobbiamo essere noi, come dire, che all'interno del nucleo familiare, all'interno del rapporto fra uomini e donne, rimettiamo in discussione questa cosa, non anche perché è un atteggiamento vittimista, oddio tocca a noi, come facciamo a tornare al lavoro, questa cosa ecco, era questo che volevamo mettere in evidenza e rifiutare, e basta.
Certo, quindi insomma voi avete riscontrato una differenza tra Italia e Francia nell'approccio alla cura, insomma in Francia non è così normalizzato il fatto che la cura sia associata al componente femminile dei genitori, ho capito bene?
No, non è così, questo dibattito non c'è lì, diciamo che all'interno del nucleo familiare è abbastanza condivisa questa responsabilità, anche il congedo parentale è molto distribuito, mentre in Italia è una cosa che prendono le donne e in percentuale maggiore, sono pochissimi i padri che si caricano di questa responsabilità, e no, in Francia non è così, è diciamo c'è la discussione sul fatto che per tornare al lavoro non si possono mandare i bambini allo sbaraglio, perché poi le classi sono numerosissime, e c'è anche questa cosa che molte famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, mandano i figli a scuola non tanto per poter tornare al lavoro quanto perché lì è garantita la mensa, la merenda, eccetera, chi ha 3-4 figli,
certo,
nutrirli, per cui preferisce mandarli a scuola, però è evidente che la scuola assume un carattere che non è quello che dovrebbe avere, che è il fatto di educare alla socialità i bambini, eccetera, fargli avere rapporti al di fuori della famiglia, mentre viene considerata appunto il luogo dove scaricare i bambini che non si possono tenere oppure per farli mangiare, che è allucinante. Infatti le scuole non riapriranno l'11 maggio come promesso, e anche perché i sindaci dei comuni della Banlieue si sono rifiutati di riaprire senza condizioni di sicurezza, che è questo. E ancora, voi dicevate che vi stavate occupando della solidarietà nei confronti dei Rom, di quelle fasce di popolazione che vivono in enorme difficoltà.
Sì, stavamo prima leggendo una riflessione tratta da un articolo dell'Internazionale che appunto citava il fatto che chi principalmente tra la popolazione Rom si rivolge e richiede aiuti, sussidi di qualsiasi tipo da parte delle istituzioni sono prevalentemente le donne, sono anche poi quelle che si preoccupano di gestire appunto la ripartizione di questi aiuti.
Lavoro di cura allargato, no, devo dire che questa, lo vediamo anche qui a Roma dove io vivo, questa esplosione di azioni di solidarietà ha sorpreso anche chi diciamo se ne occupava anche prima, no? Perché rispetto ai senza casa o le popolazioni che vivono nei campi Rom c'è sempre stata questa azione solidale da parte di molte associazioni, di molti singoli, eccetera. Però la cosa stupefacente è stata come per esempio in molti quartieri all'inizio c'erano dei volontari che si offrivano di portare a casa per chi non poteva uscire a fare la spesa il cibo, i medicinali, le cose in farmacia. Si sono accorti quasi subito che molte famiglie non è che non potevano uscire per fare la spesa, non potevano fare la spesa, certo, pur potendo uscire, perché non avevano più in una situazione di lavoro così precario, nero, perso così da un giorno all'altro, non avevano più soldi per fare la spesa, e lì si è attivata questa rete di raccolta attraverso i carrelli dei supermercati, le cose eccetera, e la distribuzione del cibo a chi non ce la poteva fare. Ma la cosa sorprendente è stata che è diventata una cosa contagiosa, no? Tanto per restare in tema, e perché anche chi questa cosa non l'aveva fatto mai, per esempio sono nati i condomini solidali in alcuni quartieri, dove in fondo al portone viene lasciata una cassetta, chi può lascia delle cose e poi delle associazioni le raccolgono e distribuiscono, oppure persone hanno messo a disposizione le proprie competenze, per cui lo sportello psicologico online, oppure chi cuce le mascherine, oppure, cioè questa cosa secondo me è sorprendente, ecco, diciamo, così come sorprendente il fatto che voi sapete a Roma ci sono 10.000 persone che vivono in occupazioni abitative, e in questi spesso molto numerosi ci sono 300-400 famiglie in alcune occupazioni. Ebbene, lì proprio per l'autogestione del controllo e delle cose, anche questo in gran parte, come dire, responsabilità femminile, sono loro che si sono messe, e non si è verificato nessun caso, nessun contagio, e quelle sono comunità molto dense, piene di persone, eccetera. Quindi, come dire, ecco, io noto che c'è una sorta di auto-organizzazione sia nel fornire welfare laddove l'amministrazione è stata completamente assente, sia nel, come dire, autodifendersi, no? Nel fornirsi degli strumenti per la disinfezione, nei presidi sanitari, i guanti, chi ce l'ha li mette a disposizione, eccetera, eccetera. Quindi in questo periodo così drammatico, devo dire, sono uscite fuori delle esperienze importanti.
Beh, io riprendendo un po' il tuo discorso, direi appunto, vado un po' a collegare su questo discorso della solidarietà tra persone, associazioni, eccetera, eccetera. Anche qui a Torino, ma penso in tutta Europa in generale, sono apparse appunto le cassette solidali, dove chi non ha soldi può andare a prendere del cibo e chi riesce a comprare qualcosa in più può metterla al suo interno, in modo da così ridistribuire un po' le possibilità di tutte e tutti. E appunto questa roba però qui a Torino, non, cioè, per quanto le associazioni ne facciano parte, in realtà il dato interessante per quel che riguarda i quartieri che quantomeno personalmente mi vivo è che questa roba venga totalmente dal basso, venga totalmente direttamente dalle persone che vivono nei quartieri, che non fanno parte di nessuna associazione, di nessun gruppo organizzato, eccetera eccetera, che possono essere il panettiere, il lattaio, piuttosto che sono direttamente, hanno preso, hanno messo una cassetta sotto casa loro. Sono apparsi anche molti biglietti da parte magari di più giovani studenti, universitari, universitarie, che dicevano, annunciavano all'interno del proprio palazzo la disponibilità per andare a fare la spesa o fare delle piccole commissioni per chi non poteva uscire. Ovviamente anche in alcuni casi ci si è rese conto che la gente non è che non poteva uscire per fare la spesa, è che non aveva i soldi fondamentalmente per farla. Tragica la situazione anche da parte degli aiuti comunali, dei buoni spesa sono stati totalmente ridicoli, insufficienti per quel che riguarda il Piemonte quantomeno, e boh, sì, sicuramente la solidarietà, che la solidarietà diventi contagiosa, è uno slogan che a me piace molto.
È quello che è avvenuto. Sì, io devo dire, a Roma ci sono queste associazioni come Nonna Roma eccetera, che erano già attive e che hanno messo in rete poi queste azioni spontanee che sono comunque, però è vero che è molto individuale la cosa, cioè ognuno si è sentito, come dire, la responsabilità di partecipare in qualche modo al, che ripeto, l'assenza totale anche, come tu dicevi, il buono spesa o il adesso buon affitto, tutte queste cose arriveranno chissà quando, non arriveranno a tutti, certo. Perché diciamo che tutto quello che è come se ci fosse squarciato un velo, tutte cose che noi sapevamo che erano così finalmente sono visibili a tutti, cioè l'affitto in nero, dare il buon affitto quando la maggior parte degli affitti sono al nero, è evidente che non ne avrai diritto, non lo saprà. Quindi il lavoro precario, questo lavoro che è stato perso da un giorno all'altro, se pensate tutti i bar, le pizzerie, quelli erano tutti ragazzi che portavano le pizze a casa, una cosa. Tutto da un giorno all'altro, da un momento all'altro, tu hai perso quel reddito, seppur precario, che comunque ti garantiva un minimo di sopravvivenza. E questo, voglio dire, questo non sparirà neanche nella fase 2, neanche nella fase 3.
Certo, cioè, non c'è fase, no? Che tenga rispetto alla precarietà.
Non torna a posto nulla. Quindi io penso che dovremmo, così come dicevo del discorso del lavoro femminile, cioè dobbiamo rimettere in discussione una serie di cose che sembravano ormai così per sempre. Questo discorso della casa, anche perché lì ci avremo uno sconvolgimento sul discorso della casa, no? Ieri e l'altro ieri mi pare su Affari Finanza di Repubblica titolava la tragedia, tutto cambierà nel settore immobiliare. Certo, Airbnb è finito, quindi tutto quel pacchetto di alloggi che erano destinati al turismo torneranno sul mercato, quindi è evidente che ci sarà un abbassamento dei prezzi nell'affitto. Già ora compaiono annunci: affittasi, quando affitti non se ne trovavano.
Insomma, se non tutti i mali vengono per nuocere, il Covid è venuto per liberarci di Airbnb.
Sì, quello sì, però stiamo attenti perché questi hanno 7 vite.
Certo.
Un attimo.
Dobbiamo capire che succede, perché non si arrendono così facilmente.
Certo.
Però sì, devo dire, per ora è stato spazzato via questa, dubito che arriveranno turisti,
certo,
insolanti intorno al Colosseo, ecco.